Belle voci. L'errore 404 o not found, non trovato, è un codice standard del protocollo HTTP. Indica che il dispositivo dell'utente non è in grado di comunicare con il server, ma, o che è in grado di comunicare, ma questo non ha trovato ciò che è stato richiesto, o che il server è stato configurato in modo tale da non completare questa richiesta. Una definizione un po' complicata. Intanto ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono con l'assistenza tecnica di Enea Ponzio. Perché citare questo linguaggio informatico? Perché sarà già capitato anche a voi di vedere apparire errore 404 sullo schermo del vostro computer, del tablet o anche del cellulare e di provare quella sensazione di impotenza che un errore informatico può suscitare. E sì, perché nella civiltà tecno-digitale insignificante, come la definisce il titolo di un libro di un filosofo, Fabio Merlini, l'errore è inconcepibile, oltre che incomprensibile. Nella civiltà tecnodigitale tutto deve funzionare a priori, anche se non capiamo il perché. Eppure errare è umano, semmai è il perseverare che è diabolico, ma l'errore, prima di essere buono o cattivo, può essere utile. Già negli anni Ottanta, d'altronde, del secolo scorso, la grande scienziata neurobiologa Rita Levi-Montalcini scrisse L'elogio dell'imperfezione, in cui affermava che il progresso scientifico si fonda anche sul riconoscimento dei propri errori. Forse è proprio dalla biologia che dovremmo partire, che è una scienza nella quale, appunto, l'errore spesso è uno dei pilastri fondamentali, anzi, è il pilastro fondamentale dell'evoluzione. Ne parliamo con i nostri interlocutori questa mattina e ve li presenterò man mano, ma subito dovremmo essere collegati con Telmo Pievani. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno Telmo Pievani, docente di filosofia della scienza all'Università di Milano Bicocca, specialista in biologia evoluzionistica e filosofia della biologia. Quante cose. Ma da qui vorrei cominciare, Telmo Pievani. È vero che in biologia l'errore è uno dei pilastri, forse il pilastro dell'evoluzione?
Beh, è uno dei paradossi più interessanti dell'evoluzione, perché diciamo che il combustibile che fa funzionare il motore del cambiamento evolutivo sono le mutazioni, quindi le sorgenti di variazione, che possono essere naturalmente molto negative, cioè l'errore genetico può essere letale, può fare del male, come sappiamo purtroppo per tutte le malattie genetiche, no? Dovute a errori di copiatura del DNA. Ma il paradosso sta proprio lì, che la stessa mutazione però sul lungo periodo è anche felice, favorevole, perché produce quelle novità, quei cambiamenti, quelle varianti che poi in alcune situazioni vengono favorite dalla selezione naturale, dagli altri fattori evolutivi e quindi favoriscono il cambiamento. Quindi senza mutazioni non saremmo qui, senza errori di copiatura nel DNA non saremmo qui a parlare, anche se qualche volta ci fanno del male. Quindi la mutazione ha questo ruolo, l'errore diciamo ha questo ruolo ambivalente nell'evoluzione.
Ed ecco perché Rita Levi-Montalcini scrisse L'elogio dell'imperfezione, quindi non dell'errore, perché anche questo è interessante, no? L'imperfezione è una delle componenti anche della natura e dell'evoluzione biologica.
Beh, in questo lei aveva molto ragione, parlava del cervello, no? Perché il cervello umano è un accrocrio di tante parti che si sono messe insieme e non è affatto perfetto, però ha delle capacità straordinarie. Diciamo che in generale nell'evoluzione la perfezione non è una buona cosa, perché dove c'è perfezione, dove c'è purezza, di solito c'è debolezza, perché vuol dire che la storia ha già fatto tutto quello che doveva fare e ci sono pochi margini di cambiamento. La natura privilegia sistemi ridondanti, un po' imperfetti, perché sono quelli che possono cambiare. Per esempio il nostro genoma, di cui stavamo parlando prima, è estremamente imperfetto, ha dentro un sacco di cose che non servono a niente, copie ripetute, ridondanze, è molto più grande di quanto non dovrebbe essere necessario, eppure è un sistema estremamente creativo ed estremamente potente nella sua imperfezione, proprio perché è ridondante. Tra l'altro questo è anche un po' un mistero scientifico, nel senso che poi un sistema ridondante è anche un po' costoso da portarsi dietro, no? Eppure è la soluzione che la natura predilige. Prima parlavate di informatica, mi ha divertito questa cosa, perché nel genoma c'è una soluzione che poi gli informatici hanno copiato senza saperlo, perché l'idea della copia di backup, no? Il nostro genoma è pieno di geni che hanno un sacco di copie che non servono a niente, sono delle copie di backup che non vengono utilizzate. Però è geniale, perché quando una mutazione agisce su una copia di backup non fa del male perché non è attiva, ma può generare un gene più efficace, più adatto, e allora va a sostituire la copia originale. Quindi l'idea della copia di backup come copia di sicurezza su cui lavorare è già stata inventata dal DNA.
Telmo Pivani, resti ancora con noi per un attimo, perché è geniale anche l'occasione che lei mi dà per introdurre piano piano i nostri altri interlocutori qui in studio, e comincerei da Michele De Lorenzi, che è vice direttore del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano, perché in fondo è da una chiacchierata che abbiamo avuto dopo una delle ultime trasmissioni che abbiamo fatto che è nata un po' l'idea di fare questa trasmissione stamattina, cioè l'elogio dell'errore. Quello che diceva Telmo Pivani è estremamente interessante, applicato appunto al linguaggio dell'informatica, all'evoluzione delle macchine digitali. Michele De Lorenzi, adesso giusto a mo' di introduzione, dal suo punto di vista di creatore di macchine che imitano in qualche modo anche il cervello umano, l'errore cosa rappresenta?
Beh, l'errore fa parte della quotidiana del nostro lavoro, anche nell'informatica e nei supercomputer. Si potrebbe pensare che nell'informatica tutto sia molto chiaro, 0 o 1 sia molto preciso, invece più che i sistemi diventano complicati, più l'errore comincia a fare parte del nostro mondo. E noi lo possiamo vedere in due modi: da una parte come un nemico, qualcosa che dobbiamo cercare di ridurne le conseguenze, ma lo possiamo anche però vedere come un alleato e cercare di gestirlo. Qui è stata molto bella l'introduzione del signor Pivani, appunto prendendo questo parallelo dai sistemi umani e dalla parte della biologia, e qui penso possiamo anche noi imparare molto.
E le copie di backup effettivamente era una bella metafora. Marco Cagnotti, passiamo quindi dalla biologia all'informatica alla scienza, forse più in generale, anche perché Marco Cagnotti è fisico oltre che giornalista, divulgatore, blogger. Ne abbiamo parlato spesso in chiacchierate anche così amichevoli. La scienza evolve spesso per errore.
Beh, anzitutto bisogna dire che cosa è la scienza e che cosa non è, rapidamente. La scienza non è un cumulo di conoscenze, come spesso le persone pensano, non è un'enciclopedia. La scienza è un metodo per interrogare la natura, un metodo che si basa sulla verifica, sulla falsificazione, sulla formulazione di ipotesi, sulla loro revisione, è un work in progress costante. Noi non possiamo mai dire che un modello, una teoria, un'ipotesi scientifica è vera, possiamo dire soltanto che è provvisoriamente non falsa nella misura in cui non è ancora stata falsificata da un nuovo esperimento. In questo metodo è chiaro che c'è spazio per l'errore, perché poiché non esiste nessuna misura assolutamente precisa, nessuna delle scienze sperimentali, nelle misure possono annidarsi degli errori, nell'interpretazione di queste misure possono esserci degli errori, le teorie scientifiche possono essere erronee, sbagliate, non adatte a descrivere le osservazioni sperimentali, ma non per questo sono meno scientifiche. La scienza ha la caratteristica di essere un metodo autocorrettivo. Una teoria che è provvisoriamente non falsa oggi potrà essere dimostrabilmente falsa domani o dopodomani ed essere sostituita con una teoria migliore. L'errore fa parte del meccanismo.
E dopo vediamo magari anche qualche esempio di quanto l'errore è stato anche proficuo nell'evoluzione appunto del pensiero scientifico. Ci può aiutare forse anche in questo, e la saluto molto cordialmente, la ringrazio di essere qui con noi questa mattina, Elena Boldrini, che è docente e ricercatrice all'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale. Lei si occupa proprio di pedagogia. Io ho ricordato all'inizio: errare è umano, forse è il perseverare che viene spesso appunto definito diabolico, però ecco da questo che vorrei partire. Errare è umano, quindi noi l'errore lo dobbiamo integrare in qualche modo, ma visto dal suo punto di vista, che cosa rappresenta?
Beh, da parte mia, da parte delle scienze che si occupano dell'apprendimento umano, non possiamo che confermare quanto in parte già stato detto dai colleghi, cioè l'errore è un momento estremamente fecondo per imparare, per costruire la conoscenza. Quindi si potrebbe dire, riprendendo qualche cosa che siamo abituati a dire normalmente, che sbagliando si impara, ma al contempo è vero anche, diciamo, l'inverso, cioè che imparando si sbaglia, cioè che nel processo proprio di apprendimento, di costruzione della conoscenza, è normale sbagliare. Ed è importante che quindi nei momenti, diciamo, di formazione, di educazione, si possa e si debba lavorare sugli errori. Potrebbe essere controintuitivo pensare che proprio nei luoghi in cui occorre imparare a fare le cose giuste si rifletta sugli errori. In realtà imparare dagli errori, o permetterci di imparare dagli errori, permette di anticiparli, permette di sviluppare una conoscenza che viene chiamata una conoscenza negativa, cioè una conoscenza sul che cosa non è opportuno fare in alcune situazioni. E quindi ci permette di imparare ad anticipare gli errori. Ed è questo quello che distingue soprattutto un esperto da un novizio, cioè imparare a ragionare secondo una logica che è quella del se, allora, che tra l'altro è la logica pure che i sistemi esperti utilizzano alla base del loro funzionamento. Dunque, sbagliando si impara, ma imparando si sbaglia.
E questa è anche una bella definizione. Adesso sarebbe bello sentire anche magari dai nostri ascoltatori che cosa pensano che sia l'errore o che dovrebbe essere. Noi abbiamo intitolato questa trasmissione provocatoriamente Elogio dell'errore, quasi che fosse un modo per dire spesso ci confrontiamo con l'errore e lo critichiamo, lo stigmatizziamo perché aspiriamo magari a una perfezione che poi è spesso impossibile da raggiungere. Ma per voi che cosa rappresenta l'errore? Come lo definite? O se questa cosa che diceva appunto Elena Boldrini si impara sbagliando e poi insomma se ne traggono anche delle considerazioni. Se volete intervenire sapete come potete fare, poi richiameremo in causa ancora brevemente Telmo Pievani, che purtroppo ci deve lasciare per impegni, e quindi torneremo in studio tra poco dopo un po' di musica.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sono venuto stasera, bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucino tutto tranne che il sale me lo daresti? C'ho una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Quel che vorrei dirti stasera è: non ha importanza, è solo che a guardarti negli occhi mi ci perdo. Quando il cielo è silenzioso mi nevica dentro. Se giurassi di dormire con te, non toccarti, toccarti, toccarti. Ma certo, puoi dormire col cane. Sai quanta gente ci vive coi cani e ci parla come gli esseri umani. Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni che non hanno i binari. Mali di carta e quanti inutili scemi per strada su Facebook che si credono geni, ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo. Di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Ti sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin.
Bella questa canzone di Cesare Cremonini, Nessuno vuole essere Robin. Già, tutti vorrebbero essere Batman, perché Batman sembra appunto invincibile, magari invece di errori ne commette molti, però cita anche il fatto di sbagliare i rigori, e quante stigmati si prendono anche i personaggi noti, no? Quando commettono un errore e tutti invece si aspettano che questo errore non avvenga. Telmo Pievani, docente di filosofia della scienza all'Università di Milano Bicocca. Gli altri ospiti che vi ho presentato man mano che sono qui in studio con me sono Marco Cagnotti, fisico, giornalista, blogger, Elena Boldrini, che è docente e ricercatrice all'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, e Michele De Lorenzi, vice direttore del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano, per parlare appunto dell'errore visto da tanti punti di vista, per capire che appunto spesso è una fonte di miglioramento. Telmo Pievani, e quando invece l'errore diventa così, diciamo, insuperabile in biologia, la natura come reagisce? Ci sono degli errori che non si possono in qualche modo rimediare? Questo cambia radicalmente il corso dell'evoluzione. La mia è un'affermazione esagerata, sbagliata? Mi aiuti a definire meglio quello che sto dicendo?
No, ci sono errori naturalmente di magnitudine, si dice, diversi, no? Nel senso che di solito quegli errori di cui parlavo prima, quelli che sono generativi, che sono utili, che producono novità, sono errori di piccole dimensioni, perché in biologia quando un errore è troppo grande porta al collasso del sistema. Un esempio difficilissimo da sconfiggere purtroppo è per esempio la dinamica biologica che porta ai tumori, no? Anche quello è un errore, sono una serie di errori che portano delle cellule ad impazzire e a duplicarsi in modo egoista fino ad uccidere addirittura il sistema che le ospita, cioè tutto l'organismo. Quindi quello è un errore molto difficile da correggere, noi sappiamo che facciamo fatica a sconfiggerlo perché purtroppo è molto astuto e sfugge, e per esempio i tumori, così come i virus pure, che sono molto pericolosi per noi, sono quelli che sanno approfittare meglio di qualsiasi altro sistema biologico dell'errore, perché mutano in modo estremamente veloce. Quando tu li hai nell'obiettivo, nel tuo mirino, loro si sono già spostati, e questo li rende difficili. Però noi possiamo imparare naturalmente da questa logica. Altri errori sono quelli irreparabili, diciamo, sono quelli ecologici, questo ci tengo a dirlo perché ci riguarda direttamente, cioè quando noi per esempio impoveriamo il sistema attorno a noi, gli ecosistemi attorno a noi troppo, quelli a un certo punto, superato una certa soglia, l'errore diventa ingestibile e c'è una riorganizzazione del sistema. E purtroppo quello è ciò che molti segnali ci dicono che stiamo facendo noi oggi con la biodiversità, che si sta impoverendo troppo. Quello è un errore, come dicevo prima, madornale nell'evoluzione, perché nell'evoluzione se c'è una cosa che non è mai da fare è ridurre troppo la diversità, ridurre troppo la variabilità, perché ne paghi le conseguenze.
Telmo Pievani, un paio di domande finali, dopo me lo lasciamo andare ai suoi impegni. Quanto in tutto questo ha contribuito l'evoluzione della genetica? Io sto pensando alla grande rivoluzione degli anni 60, insomma, quando poi Watson e Crick insomma, selezionarono e compresero il funzionamento del DNA. È come se fosse cambiato un po' anche il contesto dell'interpretazione dell'evoluzione, no? E la genetica in questo è sicuramente stata fondamentale. Ma prima di questa rivoluzione, la biologia come è evoluta come scienza e come è riuscita a integrare l'errore nella propria visione del mondo e dell'essere umano all'interno della natura?
Beh, prima della genetica, diciamo, la biologia era più qualitativa, era più descrittiva, non si conosceva il codice segreto, mettiamola così, che sta dentro il nucleo di ogni nostra cellula, anche se in realtà la genetica, diciamolo, perché poi la scienza, come si diceva prima, procede attraverso l'errore e l'integrazione, la genetica è una disciplina ancora molto giovane, noi pensavamo di avere finito la nostra conoscenza sul genoma, invece abbiamo capito oggi che siamo soltanto all'inizio, abbiamo imparato a decifrarlo, adesso possiamo riscriverlo, ma ancora non sappiamo tantissime cose, no? Il bello della scienza è proprio che costantemente tu ti accorgi di non sapere tantissime cose, e questa ignoranza in realtà è generativa, non è paralizzante, perché genera nuovi interrogativi, nuove linee di ricerca. Prima della genetica Darwin, per esempio, ha fatto moltissimi errori, e a me piace sempre raccontare a lezione tanti errori che ha fatto un gigante come Darwin. Era convinto Darwin che in biologia tutti i cambiamenti dovessero essere per forza lenti e graduali, no? Un errore abbastanza grosso, perché non è così, però il bello è che poi, correggendo il suo errore, non è che abbiamo buttato a mare tutta la teoria darwiniana, l'abbiamo corretta, l'abbiamo integrata, abbiamo prodotto un nuovo programma di ricerca basandoci proprio anche sugli errori che lui aveva fatto. Tutti i grandi scienziati, anche Einstein ha fatto degli errori clamorosi, no? Tutti i grandi scienziati hanno fatto degli errori, ma che sono stati generativi, cioè sono stati capaci di produrre nuove domande di ricerca e hanno fatto andare avanti la conoscenza. Popper diceva che la scienza è unica perché è una delle poche forme di sapere in cui, a forza di sbagliare, ma essendo ricettivi nei confronti dei tuoi errori, conosci sempre di più.
Telmo Piovani, grazie di aver citato l'altro grande oltre a Darwin, cioè Einstein, perché questo mi darà l'occasione di chiedere a Marco Cagnotti di dire due parole appunto su quello che Einstein disse essere stato il suo più grande errore, perché è interessante questo procedimento. In fondo Einstein voleva trovare un dato scientifico che tenesse insieme tutto il sistema, poi improvvisamente qualcosa non funzionava e dice: beh, io l'ho introdotto quasi a forza e poi me ne sono pentito. La scienza a volte ragiona anche...
Poi per finire forse aveva ragione lui.
Ecco, poi per finire forse... Intanto lascio andare Telmo Piovani perché lo abbiamo proprio strappato così e lo ringrazio per essersi reso comunque disponibile ai suoi impegni e poi sicuramente avremo altre occasioni di sentirlo, visto che lui è sempre molto disponibile nei nostri confronti. Grazie.
Molto volentieri.
Grazie.
Anzi, Telmo Piovani. Ma ho una conferenza alle 11:30, quindi
ci mancherebbe, la lasciamo andare. Docente di filosofia della scienza all'Università di Milano Bicocca, nonché specialista in biologia evoluzionistica e filosofia della biologia. A presto e a risentirci, Telmo Piovani. Buon lavoro.
Arrivederci a voi.
Marco Cagnotti, dicevamo, il grande errore di Darwin e poi il grande errore di Einstein.
Allora, Einstein formulò prima la teoria della relatività ristretta nel 1905, poi la teoria della relatività generale nel 1916. E una delle conseguenze della teoria della relatività generale delle equazioni era che l'universo non poteva essere statico, cioè non stava fermo, o si espandeva o si contraeva. E questa cosa urtava tantissimo Einstein, il quale, per far stare fermo l'universo, introdusse nelle sue equazioni una costante, la costante cosmologica. E il problema è che verso la fine degli anni 20, inizio anni 30, Edwin Hubble scoprì che effettivamente, a causa del redshift, dello spostamento verso il rosso della luce delle galassie più lontane, l'universo è in espansione. Ok?
E tra l'altro, lo ricordo, ne parleremo proprio mercoledì di questo.
Benissimo, e quindi tornerete su questa cosa. L'universo è in espansione, come del resto poteva essere previsto dalla teoria di Einstein. E di fronte a questo risultato sperimentale incontrovertibile, Einstein disse: mi spiace, cioè avrei potuto prevederlo io teoricamente, invece mi sono intestardito sull'ipotesi che l'universo fosse statico e quindi ho introdotto questa cosa. E questa costante cosmologica non c'è, deve essere messa uguale a zero perché l'universo si espande. E questo è, disse Einstein, il più grande errore scientifico della mia vita. Non è stato il solo, ne ha fatti anche altri. Beh, alla fine degli anni 90 del XX secolo, quindi quasi 70 anni dopo, si scopre che l'universo è sì in espansione, ma in espansione accelerata. E questa è un'altra cosa che non sappiamo spiegare. Dovrebbe esserci una cosa che si chiama energia oscura, che c'è ma non si sa che cos'è, nessuno sa cosa sia, e di conseguenza, siccome c'è questa espansione accelerata, la costante cosmologica di Einstein è stata ripescata dalla cantina e i fisici teorici, i cosmologi, hanno cominciato a dire: ma però forse se noi la mettiamo diversa da zero, diamo un valore differente, magari riusciamo a spiegare questa cosa. Quindi Einstein aveva sbagliato, ma per il motivo sbagliato, perché in realtà aveva introdotto quella costante per tenere fermo l'universo, ma l'universo in realtà non solo non sta fermo, ma accelera, e quindi quella costante ci vuole.
Insomma, un doppio errore che alla fine dà un risultato positivo.
Un
e tra l'altro mi corre l'obbligo, e mi scuso di avere annunciato come Telmo Piovani come docente di filosofia della scienza all'Università di Milano, in realtà è all'Università di Padova, e quindi è giusto correggerlo, sì, perché ha lasciato l'Università di Milano già da qualche anno. Doverosa precisazione. C'è tra l'altro un altro Marco che vuole intervenire, un nostro ascoltatore. Buongiorno.
Sì, dice a me?
Sì, Marco, ben trovato.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, chiedo scusa, non so, sto andando perché devo far parlare tutti velocemente. Dica pure.
No, c'è errore. Ci sono errori che non si possono commettere, come ad esempio la guida di un aeroplano, e ci sono errori nella ricerca che vanno commessi per poter correggersi. Adesso, già che c'è lì Marco Cagnotti, volevo chiedergli se, che tanto si parla di materia e di energia scura, se non è magari sbagliata la nostra fisica a queste distanze o a queste dimensioni o...
Ecco, Marco, ci vediamo tra un attimo, perché prima vorrei dare la parola anche agli altri interlocutori, perché poi qui entriamo in un ambito anche molto, molto complesso. Però è vero, diceva Marco, ci sono errori che non si possono commettere, perché da un errore umano, che però dipende anche dalle macchine con le quali gli esseri umani interagiscono, possono derivare delle conseguenze che sono letali. Insomma, se uno sbaglia a governare un aereo, beh, quello che succede. Però appunto noi dagli errori impariamo e quindi spesso li dovremmo integrare. E quanto è difficile oggi l'interazione tra uomo e macchina da questo punto di vista? Qui vorrei una risposta da Michele De Lorenzi, perché si dice noi siamo governati dalle macchine. No, sono le macchine, siamo noi che dobbiamo governare, le dobbiamo governare, ma noi siamo imperfetti, commettiamo errori e quindi trasmettiamo i nostri errori alle macchine. E invece le macchine in teoria no, potrebbero insegnarci o evitare che noi commettiamo errori. È uno scenario un po' inquietante.
Beh, stavo proprio guardando ieri un articolo molto interessante su un gioco del Go. E durante tanti anni noi abbiamo cercato di costruire computer in grado di fare un gioco del Go, che è un gioco molto più complesso di quello degli scacchi. Abbiamo sempre cercato noi di spiegare al computer come lui potrebbe risolvere questo gioco, come lui potrebbe risolvere e vincere contro di noi. Abbiamo sempre scritto programmi più complicati, più complessi, e non siamo mai riusciti noi a spiegare al computer come risolvere il gioco del Go. Cosa abbiamo fatto? Cosa hanno fatto i ricercatori? I ricercatori hanno fatto giocare a un computer contro se stesso 5 milioni di partite, quindi il computer continuava a sbagliare, però continuava a imparare. Quindi nel giro di pochissimi giorni questo computer, che all'inizio non aveva nessun sapere, non gli abbiamo spiegato niente, ha detto tu gioca, gli abbiamo spiegato le regole del gioco, giocando contro se stesso questo computer è riuscito a imparare e diventare migliore del migliore persona su questo pianeta nel gioco del Go. E ora noi, guardando questo computer, potremmo anche noi magari imparare delle cose nuove nel gioco che non avevamo mai imparato. Ecco, quindi proprio la base dei nuovi sistemi esperti, dei nuovi sistemi dell'intelligenza artificiale, è basata sul fatto che il computer è in grado di... non si annoia mai se perde, perché io se perdo un gioco 4 volte contro mia figlia, dopo non voglio più giocare. Il computer non ha nessun problema. Gioca 5 milioni di partite, continua a imparare e utilizza questo qui proprio per migliorarsi sempre. Io penso che avremo sempre più esempi in cui i computer, proprio grazie a questo essere instancabili nello sbagliare, impareranno molte cose e noi potremo imparare da loro.
Ed è molto interessante quello che dice Michele Lorenzi. Tra l'altro mi ricorda un po' le vicende del film War Games, no? Dove a un certo punto per vincere contro il computer, che sembra avere preso possesso dei destini dell'umanità scatenando una guerra termonucleare, a un certo punto lo fanno quasi giocare contro se stesso e il computer a un certo punto va in tilt, no? Perché dice questo gioco non si può più portare avanti. E questa idea di avere l'errore che in qualche modo produce nella macchina un effetto positivo funziona bene per le macchine, un po' meno per gli esseri umani. Elena Boldrini, ci aiuti ad interpretare un messaggio che ci è arrivato via SMS. Un ascoltatore, un'ascoltatrice dice: l'importante è saper riconoscere i propri errori. Dice: io sono stato vittima di un errore medico, il medico che mi ha inflitto questo errore non si è mai scusato, non ha mai riconosciuto di avere sbagliato. È vero che la medicina non è una scienza esatta, non entriamo in questo ambito, però perché è così difficile spesso ammettere i propri errori? Perché noi esseri umani ci siamo evoluti con questa grossa difficoltà? Che cos'è che incide sulla nostra difficoltà di ammettere di avere sbagliato?
Ma intanto penso che il messaggio di questa ascoltatrice sia importante, perché ci fa riflettere anche su una scala, per così dire, di gravità, quasi potremmo chiamarla, degli errori. Cioè ci sono degli errori che di per sé non sono errori, cioè sono semplicemente degli sbagli, sono, per così dire, non so, degli scivoloni momentanei, occasionali, quindi un errore attenzionale. Benché anche questi possono avere evidentemente delle conseguenze, ma non sono quelli che io direi, da un punto di vista dell'apprendimento degli individui, sono rilevanti. quelli che sono rilevanti per poter apprendere sono appunto gli errori in senso stretto, cioè se noi riflettiamo anche un po' sulla radice della parola errore, questa ci richiama proprio all'errare, cioè all'andare in giro senza avere ben chiaro una meta, l'obiettivo, quindi in qualche modo non raggiungere l'obiettivo dato. Mentre lo sbaglio è di per sé un po' un abbaglio, cioè in quel momento ho fatto un errore magari dovuto ad un calo di attenzione. Allora questa scala che potremmo dire può essere identificata a proposito degli errori ci permette anche di dire che sono gli errori quelli che sono un non raggiungimento dell'obiettivo che sono fecondi per l'apprendimento. Cioè quando la signora dice non è stato ammesso questo errore, beh lì è stato fatto un ulteriore errore di non chinarsi su che cosa era accaduto. Sappiamo da un punto di vista, diciamo, delle scienze dell'apprendimento che il primo passo per riflettere sull'errore è proprio quello di identificarlo, cioè chiedersi o come soggetti che hanno compiuto l'errore o come collega o come esperto che dà un feedback come mai è successo, cioè come mai è un errore, come mai è accaduto quell'errore, quindi le ragioni che retrostanno a quell'errore, e poi fare una riflessione su come in una seconda diciamo azione del soggetto si potrebbero evitare. Quindi queste sono un po' le condizioni che debbono essere tenute in considerazione se davvero si vuole imparare dagli errori, e questo deve essere il caso sia nell'apprendimento degli individui ma sia anche nell'apprendimento delle organizzazioni. Quindi credo che il discorso possa essere allargato a quelle che oggi chiamiamo organizzazioni apprendenti. Allora se vogliamo che le organizzazioni, le aziende, le istituzioni siano realmente apprendenti, dobbiamo in qualche modo assicurarci che queste condizioni siano prese in considerazione.
Io la ringrazio innanzitutto per averci fatto riflettere sulla differenza che c'è tra l'errore e lo sbaglio, che mi sembra estremamente interessante, così come la ringrazio di avere questa visione multidisciplinare, perché in fondo è l'intento un po' di questa trasmissione. Ho invitato a partecipare persone che agiscono e pensano in ambiti diversi, tutti attorno a questo concetto che può essere molto interessante dal punto di vista del buon funzionamento delle cose, ma creare anche tutta una serie di problemi. E mi piace questa idea che ci possa essere anche uno scambio di punti di riferimento, di approcci. Abbiamo sentito un biologo come Telmo Pievani faceva riferimento all'informatica, al funzionamento delle macchine digitali. Le macchine digitali imitano anche a volte la natura umana. Claudio, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Non ho dubbi sul fatto che negli aspetti logici matematici i computer ci superano sicuramente. Mm-hmm. La mia preoccupazione più grande è un'altra, l'aspetto umano, perché se il computer un domani o l'intelligenza artificiale decide, non ha la componente umana, quindi potrebbe dire fare delle valutazioni unicamente da un punto di vista logico-matematico. Allora dico, se sterminare 500 persone è redditizio, io le faccio uccidere, se sarà lui a decidere. Quindi è questo, trovo che la sfida più grande, non tanto il fatto di farci superare a giocare a scacchi piuttosto che a Go.
Interessante.
Decisioni che possono avere delle...
Claudio, interessante quello che dice, perché giro subito la domanda ovviamente a Michele De Lorenzi, cioè come a dire, noi tendiamo a pensare che appunto se la macchina diventa quasi perfetta e commette solo degli sbagli e non degli errori, in qualche modo potrebbe prevaricare l'essere umano che invece agisce, si evolve e spesso interagisce con gli altri commettendo anche tutta una serie di errori che ci aiutano a migliorare. Cosa dire di quello che ha appena detto Claudio, Michele De Lorenzi?
È un'osservazione assolutamente giusta che condivido in modo assoluto. Quindi noi da un lato possiamo mettere a disposizione nuovi sistemi, nuovi programmi, nuovi computer, questo è un lato tecnico, però abbiamo anche una responsabilità a quello che stiamo facendo, dobbiamo accompagnare tutti questi sviluppi anche con i colleghi di altri campi che possono venire anche dall'etica, dalla filosofia, dalla legge, e riuscire anche a gestire questi nuovi sistemi. Questo è assolutamente indispensabile, quindi è anche giusto quello che viene fatto in questa trasmissione, proprio anche mille voci, di che tutta la popolazione possa anche riflettere quello che potrebbero essere le conseguenze, e anche poi anche di portare avanti un discorso da parte tutte le persone che possono essere coinvolte. Anch'io non sarei disposto a dare carta bianca a un sistema di computer. Io leggevo ultimamente anche c'è anche una tendenza di avere nelle armi dei sistemi di armi che sono indipendenti dei robot quasi, che possono decidere loro sparare o non sparare. Sono cose pericolosissime, trovo, si tira via proprio la responsabilità anche delle persone, sono degli sviluppi che possono anche far paura. Dall'altro lato invece abbiamo anche delle grandi chance e sta proprio a noi riuscire a gestire queste nuove chance che abbiamo e interagire con loro.
Marco Cagnotti, vedevo che voleva intervenire, e tra l'altro non dimentichiamo nella domanda di Marco, no, che diceva magari anche la fisica cosmologica che porta avanti tutta una serie di speculazioni su come potrebbe funzionare l'intero universo, magari sta scegliendo strade che potrebbero rivelarsi poi errate, quindi dover fare in qualche modo un passo indietro.
Sì, io allora aggiungo una riflessione a margine a quello che ha detto appena adesso prima il nostro radioascoltatore Claudio, adesso Michele De Lorenzi. Il problema dell'automazione della risposta nel caso delle armi è spaventoso. Noi siamo tutti vivi oggi grazie al fatto che nel 1983, se ricordo bene l'anno, un colonnello sovietico decise di non dare una risposta su larga scala a un presunto attacco massiccio termonucleare proveniente dagli Stati Uniti, che poi si rivelò essere un errore del segnale. Se al posto di questo sconosciuto, poco conosciuto, in realtà la storia poi si è saputa, eroe colonnello sovietico, ci fosse stata una macchina, avrebbe probabilmente deciso che ci voleva una risposta automatica, zac, sarebbero partiti i missili sovietici e sarebbero morti centinaia di milioni, miliardi di persone. Per quanto riguarda la domanda di Marco, il nostro radioascoltatore di prima, posso dire che oggi ci troviamo in fisica con un'enorme mancanza dal punto di vista teorico. Abbiamo un sacco di risultanze sperimentali sia in cosmologia sia in fisica delle particelle, ma non esiste al momento una teoria che sia completa e che le sappia spiegare in maniera soddisfacente. Noi conosciamo soltanto il 4% del contenuto dell'universo, che è la materia visibile, poi c'è la materia oscura e c'è l'energia oscura. Che cosa siano la materia oscura e l'energia oscura non si sa, le teorie che noi abbiamo formulato fino adesso sono insoddisfacenti. E anche i risultati del CERN, io proprio poche sere fa sentivo a margine della proiezione del film Il senso della bellezza dedicato al CERN, che ho visto in anteprima, qui in Svizzera, diceva Marzionessi, c'è una grossa carenza dal punto di vista teorico. Questo invece di deprimere i fisici cosa fa? Li ringalluzzisce, ovviamente, perché è una sfida intellettuale straordinaria e, come dicono loro, se l'esperimento non funziona, meglio, così abbiamo qualcosa di nuovo con cui trastullarci. Un'ulteriore riflessione che vorrei portare oggi riguarda la scala delle dimensioni dell'errore. Noi dobbiamo chiederci le conseguenze dell'errore, sono su scala individuale o su scala collettiva? Quando prima Telmo Pievani diceva che l'errore in biologia è una fonte di evoluzione bellissima, già certo ci sono le malattie genetiche, però in generale è una fonte di evoluzione. Allora, è chiaro che è una fonte di evoluzione, però se la malattia genetica ce l'ho io, me ne importa fino a un certo punto, voglio dire, per l'individuo che si becca la mutazione, il fatto che poi sul meccanismo delle mutazioni la specie ne abbia un guadagno, per l'individuo che ha la mutazione, che magari è una mutazione negativa, quello è il disastro assoluto, perché per lui significa la morte. Tornando all'esempio che faceva Marco, quello dell'errore che non si può commettere, per esempio nel pilotaggio, nella guida o nella progettazione di un aeroplano, è esattamente la stessa cosa. Anche quello è un errore interessante, perché poi porta al perfezionamento dell'aeroplano, delle procedure pilotaggio, eccetera. Però è ovvio che per le 300 persone che erano a bordo dell'aereo che sono morte nell'incidente è una tragedia. E di nuovo, tornando all'intervento della nostra radioascoltatrice che dice: io sono vittima di un errore medico. Sciagurato il medico che non si è scusato, questo è ovvio. Ma uno potrebbe dire: ok, anche questo è un progresso, perché adesso sappiamo che in un tipo di malattia così, quel tipo di trattamento è dannoso. E infatti oggi in medicina si tende a registrare, documentare tutti gli errori medici proprio per non ripeterli. Però è chiaro che su di lei, questa povera paziente, che l'errore l'ha subito sulla propria pelle, quello è stato un dramma mostruoso. Quindi bisogna, nel valutare l'errore, valutare la scala delle conseguenze, scala individuale oppure collettiva. Sul piano collettivo può essere vantaggioso, sul piano individuale può essere letale, insomma, non ci muore.
L'esempio appunto dell'ascoltatrice, poi invece un'altra ascoltatrice, Rosanna, che dice: io continuo a fare errori, però ho imparato anche a considerare quello che faccio di giusto, no? Quindi a vedere il bicchiere mezzo pieno oltre che mezzo vuoto. Ma Elena Boldrini, proprio come ricercatrice nel campo della pedagogia, è interessante quanto diceva Marco Cagnotti, la dimensione individuale e la dimensione collettiva. Noi spesso veniamo stigmatizzati a livello individuale se commettiamo degli errori, e poi però dovremmo cercare di trasformare tutto questo in qualcosa di positivo. Non sempre ci riusciamo. Lei faceva riferimento per esempio alle organizzazioni. Mi viene in mente un esempio di cui parlavo con sia con De Lorenzi che con Cagnotti, quanto per esempio la NASA mise in atto dopo l'incidente del Challenger, no? Rivide tutti i suoi processi decisionali, si resero conto di quanti errori erano stati commessi. Credo che questo sia un aspetto interessante dal suo punto di vista.
Sì, lo è, perché ci mostra come un clima in qualche modo tollerante, non resistente, in qualche modo accogliente, dove è possibile, rispetto all'errore, possa sviluppare apprendimento. Lo può sviluppare sia su un piano individuale, come dicevamo, ma anche su un piano più istituzionale, organizzativo. Io credo che in questo senso la pedagogia, ma in generale insomma le scienze dell'educazione, negli ultimi 10-20 anni abbiano compiuto in qualche modo un po' un capovolgimento culturale, nel senso che se alcuni di noi possono ricordare ancora una scuola in cui l'errore era un po' motivo di sanzione, motivo di appunto stigmatizzazione, oggi diciamo la cultura pedagogica che si vuole un po' promuovere prende le mosse proprio da un'altra riflessione, cioè che dagli errori che anche nel contesto scolastico si possono compiere, si possano fare degli apprendimenti che non sono solo apprendimenti a carattere individuale, ma di cui possono beneficiare anche gli altri. Anche questo è un tema molto interessante, come imparare in fondo dagli errori degli altri. Quindi
lei da questo punto di vista condivide per esempio i giochi di ruolo che vengono spesso organizzati, in cui appunto si finge di commettere degli errori, oppure si cerca di trarre in inganno qualcuno per indurlo all'errore e poi vedere se riesce in qualche modo a correggersi. Sì. Lei lo condivide come modo di procedere?
Beh, queste sono tecniche, diciamo, che sempre di più si usano. Beh, soprattutto ad esempio nel contesto in cui lavoro io, della formazione professionale, è evidente che occorre preparare dei giovani che domani saranno attori del mondo professionale, quindi devono essere in grado in qualche modo, come dicevo prima, di saper anticipare dei possibili errori, e quindi questo può essere assolutamente essenziale in professioni come ad esempio nell'ambito, come si citava prima, medico-sanitario, ma anche in altri campi. È essenziale che i giovani in questo senso siano un po' preparati, e quindi tutto questo tipo di tecniche fanno proprio capo alla possibilità di usare in modo quasi diciamo strumentale l'errore, di crearlo apposta per poterci fare una riflessione. Ed è proprio questa la differenza che passa tra l'avere l'esperienza, cioè io ho fatto tot esperienze ma poi non ho imparato nulla, come diceva un'ascoltatrice, mi sono resa conto che continuo a fare errori. D'altro canto, quindi non è sufficiente avere un'esperienza per dire di farne qualche cosa di questa esperienza, occorre applicarci sopra la riflessione, ed è questo che fa veramente la differenza tra un errore dal quale non abbiamo imparato nulla individualmente a un errore dal quale abbiamo potuto imparare molto. Significa che tra queste due situazioni abbiamo attivato o meno la riflessione.
E anche questo è un aspetto interessante che dopo affronteremo con Michele De Lorenzi, cioè il creare dei sistemi che in qualche modo pensano inducendo già nella loro struttura l'errore, affinché lo possano integrare, quindi che non lo respingano, che non è che diventino perfette, perché poi la perfezione alla fine diventa autoreferenziale e magari produce a un blocco del sistema. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qui in studio con i nostri interlocutori per la parte finale della nostra trasmissione. We'll be right back. Le 11.48 a mille voci questa mattina con i nostri interlocutori per parlare dell'errore, per farne un elogio, nel senso che diventa un modo per interrogarci sul perché commettiamo degli errori e quanto questi errori poi possano aiutarci in qualche modo ad evolvere o a evolvere come esseri umani, ma anche come esseri che interagiscono con le macchine verso appunto una riduzione, se possibile, degli effetti nefasti degli errori che spesso commettiamo. Massimo, un ascoltatore che vuole intervenire, buongiorno.
Buongiorno signor Colotti e tutti i vostri ospiti.
Dica.
Volevo dire una piccola particolarità molto veloce. Nella nostra professione, anche noi siamo impegnati a Expo Professioni questa settimana, vedo quando vengono chiamati a raccolta, specialmente gli apprendisti, per far vedere una cosa quando non va bene nella loro giornata operativa, ed è peccato vedere che ti sanno dare quasi tutte le spiegazioni del perché un risultato è uscito non felice. È peccato perché questa cosa, se si amasse un attimo di più al momento che ci si avvicina all'esecuzione di quello che bisogna fare, molti di questi errori già di partenza verrebbero eliminati. E invece ogni volta succede questo. La cosa positiva è che sanno che cosa hanno fatto di non giusto, però è troppo ripetitivo, troppe volte, questo errore, e lì manca un attimo forse di... Ovviamente noi dobbiamo dare il meglio di noi stessi nell'ambito della formazione, però anche il ragazzo si deve approcciare con i serbatoi dell'amore per quel che fa, molto ma molto pieni.
Massimo, molto interessante, faccio commentare quello che ha appena detto Elena Boldrini, però prima volevo tornare un attimo con Michele De Lorenzi a quell'aspetto appunto della macchina che in qualche modo con la quale ci confrontiamo. È vero che addirittura appunto l'errore viene in qualche modo indotto artificialmente perché così la macchina evolverà in un modo, diciamo, più completo, più ampio, e quindi noi ne potremo interagire con essa in modo più completo?
Beh, sicuramente che l'errore viene proprio utilizzato, quindi anche la chance che abbiamo nell'utilizzare l'errore. Un esempio, quello che ho dato prima, questo dell'intelligenza artificiale, in cui proprio si lascia fare gli errori e a lui imparare. Dall'altro ci sono degli esempi in cui dopo Marco Cagnotti, lui come fisico capisce molto meglio di me, in cui si ha a che fare con dei sistemi caotici dove in realtà è impossibile risolvere la cosa in modo completo, e io penso ad esempio qui alla meteorologia, in cui noi potremmo creare dei computer sempre più potenti in cui si può vedere il dettaglio, proprio di simulare sempre più nel dettaglio, ma in realtà è un lavoro da Sisifo, è impossibile riuscire a risolvere tutto perché il sistema è instabile per se stesso. Cosa facciamo noi? Piuttosto che fare, o meno, per meglio dire, Meteo Svizzera, invece di fare la previsione perfetta, si fa fare 20-30 previsioni, cambiamo leggermente le condizioni iniziali, quindi induciamo un piccolo errore, ma tanto la precisione non l'abbiamo nemmeno nelle condizioni iniziali, perché magari ho misurato la temperatura in modo sbagliato, non ho sotto controllo tutti i parametri. Cosa faccio? Rifaccio fare lo stesso calcolo 25 volte, quindi induco in errore il computer e guardo se la soluzione che esce è stabile, più o meno esce sempre la stessa previsione del tempo, oppure se abbiamo diverse versioni possibili. E dopo sarà la difficoltà al previsionista a dire: guardate, il computer in realtà non mi ha dato una previsione, mi ha dato 5 previsioni differenti con una probabilità differente fra l'una e l'altra, e poi riuscire a comunicarla alla persona che vuole sapere se voglio uscire con l'ombrello o senza ombrello. Però questa idea di mutare le condizioni iniziali, di rifare i calcoli tantissime volte, lo viene utilizzato già al giorno d'oggi.
Al limite uno potrebbe poi estrarre la previsione dal cilindro così a caso e dire: beh, in fondo poi la statistica magari in qualche modo rimedia. Elena Boldrini, era interessante quello che diceva Massimo. Saper spiegare molto bene il proprio errore, però è perseverare che è poi diabolico. Volevo una riflessione su questo.
Ma è molto interessante quello che ci portava Massimo come esempio, poi mi sembra di capire che lui sia, come dire, operativo proprio nel pieno della formazione professionale. Io credo che sia molto interessante nel senso che ci dà un indicatore del fatto che questi giovani apprendisti siano già in grado di fare un'analisi, che non è assolutamente da sottovalutare, cioè l'essere in grado di fare un'analisi del come mai si sono compiuti determinati errori, magari in capo ad una giornata così di formazione pratica, è già sicuramente un passo importante. Quello che sicuramente poi diventa difficile in un processo di apprendimento è il passaggio alla pratica, cioè io posso essere estremamente consapevole delle ragioni che mi hanno portato a fare un errore, ma continuare in qualche modo nella pratica magari ad errare, perché c'è questo scalino, quello che chiamiamo il transfer alla pratica, che come sappiamo è estremamente complesso, in cui nel momento in cui noi stiamo di nuovo praticando, come esseri umani e non come macchine, siamo chiamati a considerare moltissime variabili. E quindi questo in giovani che si stanno formando la loro competenza professionale, non è un processo evidente, va seguito in qualche modo gradino per gradino.
Infatti le volevo chiedere a questo proposito quanto in tutto questo incide la nostra cultura. Noi abbiamo cominciato in fondo dicendo viviamo una cultura in cui l'errore spesso lo stigmatizziamo, lo riteniamo inefficiente, inefficace, dannoso per il buon funzionamento del sistema, e poi invece è la nostra cultura che magari ci porta a non ammettere che l'errore invece è positivo in qualche modo. Quanto c'entra la cultura in tutto questo?
Beh, sicuramente c'entra, perché se da un lato dicevo che anche la cultura pedagogica è evoluta moltissimo in questi anni, d'altro canto ci portiamo dentro un portato che è quello di un'educazione che ha visto l'errore appunto come elemento da sanzionare, da stigmatizzare. D'altro canto invece direi che l'errore è l'indicatore preciso che qualcosa sta accadendo da un punto di vista del soggetto, cioè sta accadendo un processo, per così dire, di approssimazione alla cosa giusta da fare. E quindi è questo, io credo, il valore, per finire, formativo, educativo, del fatto di fare degli errori e di lasciarli fare.
Marco Cagnotti, battuta conclusiva, perché spesso si chiede alla scienza di non commettere errori, confondendola magari con la tecnologia, e già lì si commette un errore. E poi però quando la scienza ammette di avere commesso degli errori, allora tutti si scatenano e dicono, ecco, gli scienziati pretendono sempre di avere, e poi invece devono ammettere di aver sbagliato.
Per un motivo semplice, perché la gente non sa che cos'è la scienza e si aspetta dalla scienza cose che la scienza non può dare. La scienza non fornisce certezze, invece purtroppo si pensa che faccia proprio questo, cioè è scientificamente dimostrato nella cultura popolare, significa è vero. Infatti si dice, ti dico questa cosa, guarda, fidati, è scientifico, vuol dire è vero. Beh, non è così, la scienza non dà certezze, dà delle conoscenze, dei modelli che ci permettono di conoscere la natura in maniera provvisoriamente non falsa, che non vuol dire che è vera, vuol dire che quello che noi sappiamo sulla natura oggi potrà essere ripensato, ridiscusso, cambiato, addirittura buttato via e sostituito con una teoria diversa domani di fronte a una nuova. Non vuol dire che è falso, attenzione, non vuol dire che la scienza dice cose false, dice cose provvisoriamente non false. Poi a questo si aggiunga, appunto, come tu hai fatto notare, la confusione fra scienza e tecnologia, per cui la gente dice gli scienziati hanno prodotto la bomba atomica, le armi chimiche, le armi batteriologiche, l'inquinamento. Non è assolutamente vero. Scopo della scienza è soltanto acquisire conoscenza, imparare qualcosa sulla natura, e questo è sempre cosa buona e giusta. Poi che cosa noi facciamo con queste conoscenze? Costruiamo la bomba atomica oppure scopriamo una cura per i tumori? È oggetto di applicazione tecnologica. Quello può essere buono o cattivo, bene o male, ma in sé la scienza ha sempre come conseguenza, a meno che uno non abbia come ideale l'ignoranza, la scienza ha sempre come conseguenza una maggiore coscienza, una maggiore consapevolezza e quindi una conseguenza positiva. Però bisogna chiedere alla scienza e aspettarsi dalla scienza quello che la scienza fa veramente, cioè dare una conoscenza provvisoria, rivedibile e ripensabile. Spesso però i divulgatori propongono, spesso anche gli stessi scienziati propongono le proprie scoperte in maniera sensazionalistica e anche
qui torna
per
il discorso della cultura,
la pancia del pubblico.
Speriamo di non aver commesso un errore nel parlare di tutto questo questa mattina in compagnia dei nostri interlocutori. No, crediamo davvero di no, che sia stato utile mettere a confronto anche specialità, approcci anche operativi nel pensare e nel fare con i diversi punti di vista dei nostri interlocutori, che vi ricordo erano Telmo Piovani, l'abbiamo sentito, docente di filosofia della scienza all'Università di Padova, è comunque uno specialista di biologia, evoluzionistica, filosofia della biologia. Elena Boldrini, che è docente ricercatrice all'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, Michele De Lorenzi, vice direttore del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano, e Marco Cagnotti, che è fisico, divulgatore, blogger. Ci siamo interrogati sulla cultura dell'errore e non a caso abbiamo cominciato parlando della tecnologia, alla quale spesso chiediamo di non commettere errori, e se li vediamo apparire ci arrabbiamo, perché dalla tecnologia ci aspetteremo sempre che sia perfetta, e poi invece siamo arrivati alla conclusione che non dobbiamo lasciarci condizionare appunto da una cultura che non ammette l'errore. Anzi, l'errore è fondamentale per fare evolvere non soltanto l'essere umano dal punto di vista biologico, ma anche il nostro rapporto con quello che ci circonda, che sia la natura o siano le macchine. Vorrei chiudere forse ricordando questa bella espressione che ha usato Elena Boldrini: sbagliando si impara e imparando si sbaglia. Ci sentiamo domani a Mille Voci con ospite Marco Zappa. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.